uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno ad Soup of the Day, miei cari Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi. Io lo so, siamo carichi perché abbiamo deciso di non iniziare con i compleanni, non iniziare con gli anniversari e con i festeggiamenti, ma con un po' di ormoni.
Chi se ne frega dei compleanni?
Ci tengo proprio a cominciare con gli ormoni, perché devi sapere, caro Angelo, che io in separata sede ho chiesto a Chiara, ma di la verità, tu eri nel gruppo di scalmanate che sono andate sotto all'albergo romano dove ha passato qualche giorno Khan Yaman, e frotte di ragazzine si sono precipitate là. Chiara ha tergiversato, quindi non so che dirti. Ecco.
Vabbè, voi l'avete visto, tergiversare è giusto.
L'ho visto e tergiversare è giusto. Allora, detto questo,
anche era svenuti, è giusto, non solo tergiversare.
Esattamente. Però devo anche confessare che quando ho visto un servizio al telegiornale, perché giuro, c'è stato un servizio televisivo che ha raccontato di questo assembramento, dovuta intervenire la polizia per disperdere le fan, e mi sono detto: ma chi è questo signore? Vabbè, per cui poi dico: vabbè, devo farmene una ragione, devo capire. E ho scoperto che Khan Yaman, che è il bellissimo attore turco Yan Kaman, di anni 31, è la star assoluta di due soap opera che sono andate in onda sui canali Mediaset. Una si chiama Ingredienti d'amore e l'altra Le ali del sogno. E già i titoli sono tutto un programma.
Io ho letto anche di cose di sceneggiature che lasciavano il tempo che trovavano, i dialoghi, però chi se ne frega dei dialoghi?
Ma chi se ne frega, no? Appunto, perché secondo te nelle soap opera si stanno a fare la preoccupazione della sceneggiatura che vada?
Ma non se ne sono mai fatto.
Scusate, lui ha vinto anche un, che io non sapevo esistesse, un Pantene Golden Butterfly Awards come miglior attore in appunto Le ali del sogno.
E poi volevo dire che se voi andate su Google Immagini e guardate un po' di immagini di questo Khan Yaman, capite che potrebbe tranquillamente fare il testimonia per il fitness, perché ci sono delle foto di prima la cura e dopo la cura, e prima la cura era uno qualsiasi, adesso è quello che è.
Ma quindi, era un po' Chiatulillo?
No, era Seghino più che Chiatulillo. Adesso sembra un po' più tendente Jason Momoa, prima era più tendente
Momoa, perché sono solo le 10 di mattina, io ho un sussulto.
Va bene, e a questo punto per favore acqua gelata per tutti e in testa
e musica per riprenderci e tornare seri.
Fred,
siamo tornati seri, e con che serietà. Vi ricordo, cari Angelo ed Angela, o Angela e Angelo, che oggi sarebbe stato il compleanno del maestro Federico Fellini.
Ecco.
Eh sì, beh, insomma, diciamo che bisogna riprendere una certa serietà, effettivamente, perché Fellini merita di essere ricordato con la giusta, come dire, vabbè, ma neanche serietà, perché poi ci ha regalato talmente tanto cinema straordinario che ci ha alleggerito il cuore, perché Fellini ha fatto anche dei film che ci hanno proprio fatto stare bene, no? Insomma, almeno per quello che mi riguarda, non è semplicemente quello di Casanova, che è un dramma tutto oscuro e mortifero, insomma, e anche quello di Amarcord, che sul filo della nostalgia ripercorre un mondo e insomma tu ti senti lì e ti diverti a vedere tutta questa schiera di personaggi.
Qual è stato il primo film che avete visto di Fellini? Ve lo ricordate?
Ah, guarda, io sicuramente i primi. credo di, mi viene in mente I Vitelloni, ma anche Il Bidone, che è un film che amo moltissimo. Credo di essermi, di aver scoperto Fellini con i primi film. E poi piano piano, insomma, sono arrivati anche gli altri.
Invece, beh, io sono il primo film che sono andato a vedere al cinema suo è stato La Città delle Donne, perché quelli prima ero troppo, cioè volevo vedere Casanova, mi ricordo che mi intrigava sta figura di Sutherland, però c'avevo 13 anni e mi hanno detto sì sì va bene,
ecco, non vorrei
torni dopo.
Ecco, non vorrei che tu pensassi che ho visto Il Bidone quando è uscito.
No, no, no. No, no.
Da come l'hai detto.
No, però io tipo io ho avuto la percezione dell'esistenza di Fellini da Casanova e poi sono tornato indietro. Al cinema, però il primo che ho visto al cinema in sala è stato La Città delle Donne.
E
che
bene
devo dire,
hai fatto a tornare
indietro. Non mi era piaciuto tantissimo a 16 anni e mezzo che avevo, però poi dopo... ripensandoci.
No, io invece molto più ovvia, molto più ovvia. Cioè la Dolce Vita, perché te lo vedevi, come dire, cioè è arrivato molto più ovvio per me, cioè è stata una scoperta diversa. Poi
sì,
decisi
8 e mezzo.
Esatto, sono quelle cose che devi vedere.
Sì, da chi studia il cinema.
Bravo, esatto. No, certo. Poi dopo è arrivato. Poi mi decisi che appunto dovevo approfondire e mi comprai una selezione di DVD, sapete, i fantomatici cofanetti, questo ai 15-16 anni, e mi ricordo di aver avuto grande difficoltà, lo dico senza problemi, ai 16 anni, a vedere il Satyricon. Proprio una faticaccia. Cioè, non mi vergogno a dirlo, però ho avuto un rapporto d'amore e odio che ho ristabilito solo con l'età adulta, quando ho capito certe cose che sto ancora capendo adesso.
Sarebbe contento di questo ricordo, secondo me.
Sì,
no? Sì. Ma sì, sarebbe contento, certo. Vabbè, poi anche recentemente ne abbiamo parlato noi, però, di Fellini.
Assolutamente, in compagnia di Anselma Dell'Olio, il suo film Fellini degli Spiriti è su Rai Play, quindi potete recuperarlo, e parla di un Fellini inedito, quello ultraterreno della fascinazione per l'occulto e il legame con Gustav Roll.
E questo subito tira in ballo la Torino Magica di D'Angelo.
Torino,
io
esatto.
dopo l'intervista, insomma le quattro chiacchiere che abbiamo fatto con Anselma Dell'Olio, sono andata a prendermi un libro sul Roll e sono letto. Pensa
la
un po'.
Prossima volta che verrete a Torino, quando tornerete, perché si tornerà a lavorare anche a Torino, io venite da me, ci vediamo un aperitivo e poi andiamo a visitare la casa di Gustav Roll, che è l'isolato dopo casa mia.
Oddio, meraviglioso.
Ma mi fai felice.
It's a done deal, proprio.
Sì,
già siamo lì.
Io prenoto, telefono, perché sono solo visite su piccoli gruppi, su prenotazione, però si può fare ed è affascinante perché c'è questo custode barra nuovo, non si, insomma, gestore, custode barra gestore del patrimonio di Roll per la famiglia, che è già lui è uno spettacolo, ecco.
Bene, detto fatto.
E detto questo, che sia un caso o non un caso che in questo giorno sia nato anche quel pazzo di David Lynch?
Non è un caso, secondo
non
me.
È un caso,
perché deve essere il giorno dei visionari.
Esatto, le congiunzioni astrali, ragazze mie, esistono ed eccoci qua. Eh sì, David Lynch, che non so quanti anni ha. Quanti anni ha David Lynch?
Oltre 70,
Ve lo sto guardando, ora ve lo dico.
Recentissimamente l'abbiamo visto anche sempre.
È del 46.
Quindi 74.
L'abbiamo visto virtualmente al Torino Film Festival a fare l'omaggio alla Rossellini, perché era tra gli ospiti invitati online, ovviamente, a celebrare il premio che è stato dato a Isabella Rossellini, ed è stato l'unico che aveva un'inquadratura della sua webcam messa in un modo improbabile che non aveva niente a che fare con tutti gli altri, e la curatrice che se ne è accorta mi ha detto poi: capisci cosa vuoi che dicessi a David Lynch di cambiare la posizione della telecamera? No,
e certo, chi si azzarda?
Era mezzo contro luce, si vedeva solo mezza faccia, era tutta una cosa un po' David Lynch.
Va detto, lo ricordiamo, che David Lynch ci ha fatto tanta compagnia durante il lockdown, vero Angela? Perché tutte le mattine ci faceva un attimo un resoconto meteo.
Verissimo, come no? Io aspettavamo tutti con ansia di sapere sul suo canale YouTube che tempo facesse. Vabbè, fantastico,
pazzo,
veramente fantastico,
meraviglioso. E con questa pazzia che lo celebriamo e ci ascoltiamo un po' di musica. Fred. È arrivato anche per quest'oggi il momento di ricordarvi un po' cosa vedere, perché ci sono un po' di cosine sulle varie piattaforme. Innanzitutto c'è un grandissimo amico di Angela, che è Luca Ferri, che mi pare, Angela, su Chili arriva con l'ultimo suo film.
Sì, La casa dell'amore, un documentario presentato nel 2020 con grande successo al Forum della Berlinale, riproposto poi in altre sedi, Angela ci dirà tra poco. E, insomma, un film abbastanza sconvolgente, perché racconta in maniera davvero minuziosa la vita di una prostituta trans di Milano, che raccoglie e accoglie con grande amore i suoi clienti. Un film molto strano, perché da una parte è puro documentario, ma inframmezzato da una fiction che però poi in qualche modo finisce per essere più documentaria del vero. E è davvero interessante, insomma. Luca Ferri, ormai credo che lo sappiano tutti quelli che ci ascoltano, lo considero davvero una delle punte del cinema sperimentale italiano. E insomma, un film strano che vale la pena di essere visto per capire che in Italia si producono anche delle cose che possono sembrare aliene, ma che invece raccontano comunque una parte di quello che siamo, insomma, forse la parte non più luminosa, però una parte vera, pulsante, e insomma, io lo consiglio molto. La casa dell'amore, su Chili.
E io devo dire che è un film che abbiamo selezionato per il Lovers Film Festival ormai dell'anno scorso, del 2020, nel concorso documentari, ed era onestamente il documentario sul quale eravamo più preoccupati a livello di presa sul pubblico e di feedback positivo. E invece il nostro pubblico ci ha stupito, il film è stato apprezzato molto, è stato visto da molte più persone di quelle che pensavamo, e nonostante, come diceva Angela, sia un film affascinante ma non decisamente facile, non facile, di facile fruizione immediata, ti devi concentrare, ci devi voler entrare. E poi Luca è tanto simpatico, quindi
sì, moltissimo, moltissimo.
Assolutamente, sono d'accordo anche io.
E è il contrario dei suoi film, quanto ma lui è aperto, simpatico, proprio sociale, e tanto i suoi film invece ti danno una dimensione dell'essere umano che è molto molto oscura anche, no? E comunque nevrotica, comunque cervellotica, e vabbè, ma questa è la riprova del fatto che nessuno di noi è un monolite, no?
Monolite. Siamo... No, ma poi l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato di Bong Joon-ho, cioè lo stesso discorso. Lui è una persona aperta e giocosa, i suoi film sono tutt'altro che giocosi, però si vede che è un bilanciamento necessario, si vede che c'è una cosa che la creatività si deve controbilanciare con
chissà con come sarà Lynch nella vita privata, chissà.
Secondo me è un pazzo furioso.
Secondo me, però in positivo. Io so
in positivo, sì,
io so sempre furioso. La mia teoria, quando conobbi la figlia, lo pensai, che la figlia è proprio la classica tipa che fa i film super pesanti, inquietanti, e poi tutto il resto del tempo lo passa a fare torte, a disegnare i cuori,
a fare le battute, a fare i giochini con
persone libere, perché poi sfogano tutta la perversione nei film e quindi per il resto poi stanno tranquilli a fare dolci, cupcake e quant'altro. Ma a proposito di queste cose più leggere, oggi su Amazon Prime Video arriva una commedia romantica, Can You Keep a Secret? Sai tenere un segreto, dal libro di Sophie Kinsella con Alexandra Daddario. Sophie Kinsella, che ho avuto il piacere di intervistare, quindi vi invito ad ascoltare sul canale inglese l'intervista oppure a guardarla sul nostro canale YouTube. Era Alice nella città 2019, quindi un annetto e passa fa, è una rom-com, quindi ecco, un momento più leggero ve lo potete dedicare dopo aver ascoltato ovviamente l'intervista, che ve lo dico a fare. A proposito di rom-com, ecco qua l'assist, perché oggi nel 1994 usciva al cinema, anzi arrivava in anteprima al Sundance Film Festival, Quattro matrimoni e un funerale di Richard Curtis, scritto da Richard Curtis.
Che bello, no?
Con Ugone nostro.
Il nostro Ugone.
Che ormai torna ogni settimana, la dobbiamo nominare, non so se avete notato.
è vero. Sì, no, però Quattro matrimoni e un funerale per me è un po' come... cioè, televisivamente parlando è un po' come una poltrona per due, perché ciclicamente te lo rivedi, sì, e ogni volta che c'è te lo guardi, perché anche se lo sai già, come tutti questi film che vediamo mille volte, però è come avere un parente in casa, un parente simpatico in casa, e che lo stai a ascoltare, e quel film lì è uguale.
Sì, anche se te ne vedi solo 20 minuti magari, sì, no? Però quel pezzetto di
cioè, io mi ricordo, cioè, proprio lì i risvegli, tutti i vari risvegli di questi che erano sempre in ritardo per andare all'ennesimo matrimonio a cui dovevano andare. C'era solo quello che era una banalità, però faceva ridere, ma era fatto in un modo talmente vero che non era stucchevole, no? Proprio un film. Anzi, questo me lo segno e adesso lo vado a giocare e me lo riguardo.
Intrigate.
E poi ci ricorda.
Loro due magnifici, una coppia stupenda, belli.
E poi non sottovalutiamo il genio di Richard Curtis, che quando scrive, ragazzi, la rom-com non è uguale.
A chi lo sottovaluta?
No, nel senso. Cioè, a parte gli interpreti, ma lui scrive delle cose che tu dici, vabbè, vorrei che accadesse a me. Se lo scrive Richard Curtis, forse può essere vero.
Vorremmo quella penna.
Sì, vorrei che la mia vita ogni tanto, perché poi il troppo storpia, però ogni tanto fosse scritta da Richard Curtis. Red Film Radio. L'annunciazione, il tempo dell'annunciazione è arrivato. Angela Prudenzi è pronta per dirci cosa guardiamo stasera. C'è anche Angelo, vero, che ascolta? Sentiamo.
Certo, che chi si muove?
Allora, abbiamo parlato di Fellini, ne abbiamo ricordato il compleanno, e nel farlo io ho citato non a caso Amarcord, perché abbiamo la possibilità di rivederlo su Cine 34 alle 18:35, film del 1974, attraverso il quale Federico Fellini, servendosi di un suo alter ego giovane, Titta, ricorda alcuni avvenimenti avvenuti tra il 1930 e il 1935. Tanti sono i personaggi che si snodano di fronte ai nostri occhi, e primo tra tutti, credo indimenticabile, la Gradisca, impersonata dalla magnifica e opulenta Magali Noel, e poi Ciccio Ingrassia, se vi ricordate, mamma mia, che bei personaggi. Insomma, ecco, c'è di che sognare attraverso una rievocazione nostalgica, ma mai stucchevole, perché la vita di quegli anni a Rimini ci passa davanti tra realtà e sogno, molto sogno, e tutto attraverso una ricostruzione in puro stile felliniano, abbondantemente delegata alla carta pesta, ai fondali finti. Credo che nessuno di noi possa aver dimenticato il famoso passaggio del transatlantico Rex, fatto tutto in studio con le luci che si accendevano dietro gli oblò, una ricostruzione veramente magnifica e che però riesce a lasciare senza fiato. Ecco, da questo punto di vista Fellini è proprio un regista che riesce a lavorare su dei piani fantastici che sono quelli dei nostri sogni e però anche di quello che ci portiamo dietro. Adesso forse i giovani che sono abituati a guardare tutto attraverso i computer, attraverso gli iPad, credo che sia forse per loro è diverso, ma noi che siamo cresciuti con i fumetti, quel mondo là, quell'immaginario lì, era anche il nostro.
Sì, perché era il passo successivo, no? Era lo scalino sopra quel mondo lì. Cioè, noi avevamo i fumetti e quello era il 2.0 del fumetto per noi.
Esattamente, hai detto bene.
Ricordiamo, sembrano ovvietà, ma ricordiamo due cose. Uno, che questo film ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero, e che poi, per chi proprio non lo sapesse, è difficile, ma ci potrebbe essere. Amarcord, la parola viene da una frase romagnola che ha Marcord con la M apostrofo Arcord, e che poi adesso è diventato di utilizzo in una lingua italiana, ma se l'ha inventato Fellini. Ecco, questo lo so che è un'ovvietà, specialmente per una radio di cinema, ma non guasta, come dire,
sì,
ricordarlo.
Ecco, che viene soprattutto da una poesia, insomma, di Tonino Guerra.
Sì, sì.
Perché l'ispirazione è appunto Fellini, Guerra, un connubio. Sappiamo importante, e tutte e due romagnoli, quindi insomma,
sì, ovviamente non l'ho detto, significa mi ricordo, vabbè, questo
Beh, ormai Amarcord per tutti, mi ricordo,
sì, infatti,
Vabbè, e poi, visto che dobbiamo nominiamo anche Nino Rota, perché insomma senza le musiche di Nino Rota i film di Fellini non sarebbero gli stessi.
No,
sarebbero gli stessi, ma insomma diciamo che Nino Rota sostiene molto.
Sono quelle affinità elettive, no?
E anche prima di cominciare la nostra puntata, la nostra Chiara Nicoletti stava fischiettando quello, giusto?
Esatto.
No?
Però ve lo evito di nuovo, diciamo. Ricordatela com'è, senza il mio canticchiare.
Fred Film Radio.
Ed è arrivato il momento anche per questo mercoledì di salutarvi e niente, siamo andati in pieno Amarcord, si può dire, ormai l'abbiamo detto.
Eccola, chi non è in Amarcord?
Eccola qua, in Amarcord, e mi è stata lanciata una palla. Mi è stata lanciata una palla, quindi
direi,
con questo
direi che
suono.
Tu gli restituisci la palla, ma restituisci anche la linea.
Restituisco anche la linea come si faceva un tempo, e quindi in piena nostalgia felliniana non ci resta che darvi appuntamento a domani sul canale italiano ed entertainment di Fred alle ore 10 in replica, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, o ancora con gli intervalli musicali su Mixcloud. Ciao Angelo, ciao Angela, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その選手の作品のあの紹介を
I am Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.